Perché il populismo digitale minaccia la democrazia? Di Gabriele Giacomini. Più che un'ideologia, il populismo è uno stile comunicativo che, grazie alla spinta delle nuove tecnologie della comunicazione, prende alla lettera, snaturandolo, il principio della sovranità del popolo. In come Internet sta uccidendo la democrazia, chiare lettere, Mauro Barberis ci offre una ricca e provocatoria riflessione sul rapporto tra tecnologie e sistemi umani, che è anche una appassionata difesa della cultura liberale come bastione di democrazia. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Il populismo è il vero UFO, oggetto volante non identificato, della politica di oggi. Tanto che un politologo, Jean Leca, sostiene con ironia che quel che ci piace è popolare, se non ci piace è populista. Insomma, il populismo non parla soltanto di chi aderisce al suo discorso, ma anche di chi lo giudica. Spesso usato per criticare gli avversari, populista è un epiteto con un significato ambiguo, relativo, sfuggente, caratterizzato dalla soggettività dell'osservatore. Mauro Barberis, però, docente di filosofia del diritto all'Università di Trieste, uscendo dalle interpretazioni accademiche, pur mantenendone il rigore, ha il coraggio di tentare l'impresa, di mostrare scientificamente, attingendo da diverse discipline, in una sorta di manovra a tenaglia multidisciplinare, che il populismo esiste davvero, non è un'ideologia, ma uno stile comunicativo, sicché il suo successo odierno si deve anche e soprattutto, secondo Barberis, alle nuove tecnologie della comunicazione. Da qui il titolo del suo ultimo libro, Come Internet sta uccidendo la democrazia, chiare lettere 2020. Titolo forte da libro giallo, o meglio da cronaca nera, compreso il corpo del reato, la democrazia liberale. I populisti, infatti, come mostra Barberis, hanno una principale caratteristica, se ne fregano di quanto in democrazia va oltre il mero consenso elettorale. Ma, come hanno insegnato chiaramente i padri del liberalismo politico, Locke, Montesquieu, Constant, Tocqueville, Mill, eccetera, se contasse solo il voto e se non ci fosse nient'altro, vivremmo nella dittatura della maggioranza. Il governo potrebbe fare quello che vuole, senza freni. Ed è proprio questa la china su cui rischia di scivolare la democrazia sotto la spinta della politica populista. Sintetizzando e semplificando una ricca e interessante analisi, il populismo è uno stile che prende alla lettera, snaturandolo, il principio della sovranità del popolo, dunque si appella direttamente alla maggioranza contro le minoranze, elite, casta, professoroni, ONG, richiedenti asilo, parassiti, zecche. Il popolo populista, depurato delle minoranze, diventa così il blocco di marmo dei 60 milioni di italiani di cui dichiararsi padri del bene dei cittadini a cui fanno riferimento i capi del Movimento 5 Stelle, né di destra né di sinistra. Il popolo non va mai diviso, tanto meno dalle ideologie. Come se il bene dei cittadini fosse uno soltanto, e non i molti fra i quali si deve mediare. Qualcuno ha qualcosa da ridire su un provvedimento? Che si candidi, risponde il populista forte dell'assioma, o determinato dal retropensiero, secondo il quale contano solo le elezioni, soprattutto quando egli non è all'opposizione. Secondo Barberis, però, la spinta inedita e propulsiva per realizzare lo stile politico populista corrente è Internet, lo riscontra, non senza ricorrere ad una chirurgica ironia, analizzando fenomeni recenti come Brexit, l'elezione di Trump, il governo giallo-nero in Italia. Sicuramente le ICT hanno avuto un ruolo importante, che Barberis evidenzia correttamente, ed implacabilmente. Internet, oltre a incentivare tendenzialmente reazioni calde e di pancia rispetto a riflessioni fredde e di testa, produce una falsa disintermediazione. Tramite i social si ha l'illusione di avere un contatto diretto con il proprio idolo. Il leader può, appunto, appellarsi direttamente al popolo, addirittura a ognuno di noi, e viceversa. Ma è una truffa. Attorno al leader ci sono spin doctor, staff di comunicazione, addirittura algoritmi automatici che manipolano gli elettori e che creano una cortina fumogena, una vera e propria filter bubble attorno al cittadino. Il digitale facilita l'investitura elettorale popolare del leader, ma in realtà è un nascondimento di ben altri filtri, più misteriosi ed opachi di quelli del passato, ma non per questo inesistenti, anzi proprio per questo rilevantissimi, la bestia, oppure gli algoritmi delle piattaforme di partecipazione diretta, Cambridge Analytica. Il rapporto diretto politico-popolo è solo un'illusione populista. Sulla interpretazione di Barberis circa l'intrinseco populismo della rete, testa d'Ariete editoriale e provocazione deliberata e consapevole del libro, ci sarà da discutere, e anche per questo come Internet sta uccidendo la democrazia è prezioso. Ormai non ci sono dubbi che Internet abiliti l'emersione di nuovi poteri chiamati neointermediari da chi scrive, sia in ambito economico, Google, Amazon, Facebook, eccetera, sia in ambito politico. In ambito politico sembrano fiorire partiti piattaforma ad agenda nudo, dai vaghi riferimenti ideali rousseauiani, e Rousseau non è certo un campione di liberalismo, e soprattutto partiti personali 2.0, che esasperano le caratteristiche del partito personale ad acalise e aderistico, in una sorta di climax ascendente che nasce dalla televisione e giunge al web 2.0, utilizzando le potenzialità di profilazione, di personalizzazione e quindi di comunicazione potenziata delle tecnologie ICT, dei big data, dell'intelligenza artificiale. Tutti questi sono aspetti rilevantissimi che rischiano di aumentare in quantità e qualità le frecce all'arco di coloro che preferiscono attuare forme di comunicazione strategica e manipolatoria. La sfera pubblica idealizzata da Habermas, se mai è esistita, rischia davvero di soccombere definitivamente. Tuttavia, come lo stesso Barberis considera e sottolinea, fenomeni come il populismo necessitano di spiegazioni multicausali, evitando il ricorso al modello esplicativo dell'ago ipodermico, ovvero della spiegazione stimolo-risposta. È vero che il digitale non è uno strumento neutro, positivo o negativo a seconda dei fini che ci si prefigge, bensì è uno strumento che retroagisce sull'uomo. Il tecnologo Olongo parla di simbionte, di unione uomo-macchina in cui non si distinguono più chiaramente i confini fra uno e l'altra. La tecnologia cambia antropologicamente l'uomo, ed è possibile, anzi quasi certo, che questi cambiamenti richiedano aggiornamenti anche del sistema politico-istituzionale. In questo senso, come Internet sta uccidendo la democrazia, affronta un tema, ovvero il rapporto fra tecnologie e sistemi umani, urgente e sostanziale, offrendo un contributo di riflessione importante sia per la comunità scientifica sia per l'opinione pubblica. Al tempo stesso è altrettanto vero che, anche se siamo nell'epoca e nella civiltà della tecnica, la tecnologia è soltanto uno degli elementi sul tavolo, i quali si mescolano in un modo che è davvero difficile da districare. A suggerire la mescolanza fondamentale è ancora Barberis, citando da Empoli. Secondo entrambi gli autori sono due gli ingredienti essenziali di cui il populismo, il risentimento, l'insicurezza si nutrono. Da una parte la rabbia delle classi popolari fondata su cause economiche e sociali reali, dall'altra parte una poderosa macchina comunicativa. Per affrontare questa relazione fra elementi riflettiamo sul passato che, pur non ripetendosi mai esattamente uguale, ha il pregio di essere più chiaro del presente. Si pensi alla radio e al cinematografo ai tempi dell'ascesa del nazionalsocialismo. Il nazionalsocialismo, senza quelle che allora erano le nuove tecnologie della comunicazione, probabilmente non sarebbe stato tale. Goebbels, giornalista e ministro della propaganda tedesco, non era certamente una figura secondaria nel regime nazista, così come il Minkulpop non era un ministero irrilevante nel regime fascista dominato da un altro giornalista, Mussolini. Il che è molto significativo del ruolo giocato dalla radio o dal cinematografo. Tuttavia, la radio è stata utilizzata anche da Churchill, da Re Giorgio V nel famoso discorso alla nazione. Oppure si pensi a Radio Londra, l'insieme dei programmi radiofonici trasmessi a partire dal 27 settembre 1938 dalla BBC e indirizzati alle popolazioni europee continentali. Insomma, la radio o il cinematografo sono radicalmente diversi dai comizi di piazza o dal teatro. I secondi coinvolgono un pubblico limitato, i primi un pubblico potenzialmente immenso. Offrono quindi nuove opportunità per entrare in rapporto con quelle masse che, con il suffragio universale maschile, erano da non molto entrate nell'arena politica. La radio o il cinematografo, con la loro potenza comunicativa, in grado di coinvolgere un numero enorme di cittadini, non possono che scassare la democrazia rappresentativa dell'Ottocento, quella di Cavour, per intenderci. Non possono che entrare in conflitto con la prima forma di democrazia liberale, quella basata sul suffragio ristretto, su partiti, parlamenti e governi composti essenzialmente da notabili di origine aristocratica e borghese. Le tecnologie della comunicazione pesano già con la loro presenza, non sono neutrali, hanno una loro forza gravitazionale a prescindere dall'uso che se ne fa. Ciò nonostante, questo cambiamento del passato ha subito spin diversi, radicalmente diversi, in base al contesto sociale, culturale ed economico in cui si è situato. Facendo un salto in avanti di circa un secolo, anche oggi le ICT stanno inevitabilmente sfidando la democrazia. Ma la rete, come nota lo stesso Barberis, prima di essere stata rilevante nell'elezione di Trump, che è un populista, lo è stata per l'elezione di Obama, che non è un populista, quella di Obama, del 2008, secondo la letteratura specialistica è stata la prima campagna in cui il digitale ha avuto un ruolo rilevante. Perciò Barberis offre dei suggerimenti nell'interessante sezione del libro dedicata ai rimedi, fra cui questo, impariamo a usare il digitale bene, utilizzando a fondo tutte le sue potenzialità, come sanno fare i populisti. Ma c'è anche un'altra questione da affrontare insieme, il contesto culturale, sociale ed economico. Probabilmente non è tanto il reddito a guidare risposte di rabbia e di risentimento benzina del populismo, come evidenzia Barberis. Potrebbero essere altre le faglie lungo le quali le società contemporanee cedono alla tentazione del populismo, dell'uomo forte e insofferente nei confronti di qualunque contropotere, della sfiducia nei confronti delle élites e della paura nei confronti dei diversi, ad esempio la faglia bassa protezione fratto alta protezione oppure quella bassa istruzione fratto alta istruzione. Nelle società che hanno subito decenni di politica neoliberista, le nuove faglie non sono più semplicemente quelle fra ricchi e poveri, ma sono quelle fra coloro che sono tutelati da un sistema del lavoro eredità del sistema keynesiano, dell'intervento pubblico, dello Stato sociale, i dipendenti pubblici, i redattori dei grandi giornali, i professori strutturati, i pensionati con il metodo retributivo, e coloro che non sono tutelati, ma subiscono i rischi tipici del sistema neoliberista, gli operai delle aziende che rischiano la delocalizzazione, i precari, le finte partite IVA, eccetera. Oppure quella fra coloro che in un'economia della conoscenza hanno un buon reddito ma una bassa istruzione e quindi non possiedono il bagaglio culturale individuale. La società non esiste, esistono solo gli individui, diceva Thatcher, facendo una irrealistica affermazione ideologica adatto ad affrontare le turbulenze e i cambiamenti, anche digitali, della dura, darwinista società neoliberista, e coloro che magari hanno un reddito più basso ma sono altamente istruiti. Non a caso, leggendo le analisi delle agenzie di sondaggio sulle elezioni del 2018, in Italia il cuore dell'elettorato dei partiti tradizionali appartenenti alle famiglie europee popolari e socialiste è nei dipendenti pubblici, nei pensionati, nella borghesia urbana affermata, mentre il cuore dell'elettorato di Lega e 5 Stelle sono gli operai, i precari, le persone benestanti che non hanno gli strumenti per affrontare il mondo nuovo. Non a caso Brexit e Trump si giocano fra le città pro-remain e democratiche, alta istruzione, borghesia cosmopolita, uffici dell'amministrazione pubblica, università e periferia pro-liave e trumpiane, bassa istruzione, operai che rischiano la perdita del posto di lavoro e che non riuscirebbero a riqualificarsi, precari, pendolari, working poor, disoccupati, eccetera. L'ipotesi populismo, neoliberismo più crisi del 2007, nazionalsocialismo, patto di Versailles più crisi del 1929 è sicuramente provocatoria. Ma quando ci stupiamo del fatto che il populismo dilaga anche nelle nazioni come il Regno Unito e gli Stati Uniti, che oltre ad essere le patrie della democrazia liberale sono le nazioni che hanno sconfitto i regimi autoritari nel secolo scorso, dobbiamo chiederci che cosa spinge i popoli a cedere al risentimento, come viene chiamato giustamente da Barberis. Nel caso del Novecento, le democrazie che hanno ceduto alla tentazione autoritaria sono state quella italiana, uscita vincitrice dalla Grande Guerra, ma in una condizione sociale ed economica paragonabile a quella di uno Stato sconfitto, e quella tedesca, che è stata effettivamente sconfitta e a cui sono state imposte sanzioni oggettivamente insopportabili. In questo secolo sembra che abbiano messo o stiano per mettere in discussione il proprio regime politico, la democrazia liberale, quelle popolazioni che hanno subito maggiormente le conseguenze culturali, economiche e sociali dell'esperimento neoliberista, le nazioni di Thatcher e di Reagan. Alcuni stati dell'ex blocco sovietico che a seguito del crollo dell'URSS sono passati dal comunismo al liberismo più selvaggio, i paesi dell'Europa del Sud, Italia, Spagna, Grecia, che hanno incontrato maggiori difficoltà a causa dell'ultima crisi e della sua gestione basata sull'obiettivo di politica economica dell'equilibrio di bilancio piuttosto che su quello passato e keynesiano della piena e buona occupazione. A questi casi si aggiungono alcuni paesi dell'America Latina, la cui tradizione populista, però, fa parte della loro storia. Giunti alla conclusione, tuttavia, ci accorgiamo di essere stati probabilmente superficiali nel sostenere che il centro, come Internet, sta uccidendo la democrazia. Abiti nell'associare Internet al populismo. Forse siamo stati ingannati dal titolo. perché, in realtà, quello che rende la riflessione di Barberis rilevante, preziosa, decisiva, non è soltanto il metterci in guardia dagli effetti potenzialmente ed effettivamente pericolosi delle nuove tecnologie, ma anche il vigore con cui Barberis sottolinea e difende tutti i pregi del liberalismo politico. Ce ne siamo accorti dilungandoci sull'economia e pensando che in effetti la partita fra un sistema keynesiano dei 30 anni gloriosi delle democrazie liberali nel Novecento e un sistema scuola di Chicago neoliberista dei decenni successivi sfociati nella crisi e nelle storture populiste è quasi tutta interna alla grande ed ampia cultura liberale. Cultura liberale che, dal punto di vista strettamente politico, come sottolinea Barberis, è l'unico bastione nella cittadella della democrazia dei moderni che può difenderci dal rischio populista. La nostra democrazia, infatti, rivendica con autentica passione liberal Barberis e ben di più della legittimazione popolare necessaria, ma non sufficiente. È un insieme di regole ed istituzioni che promuovono, ad esempio, i diritti umani, la libertà della stampa, la scienza, l'indipendenza della magistratura. Tutte cose che non vengono, o meglio che non dovrebbero essere votate a maggioranza, magari con un clic distratto sullo smartphone, perché sono precondizioni irrinunciabili, valori superiori anche alle questioni economiche. Dobbiamo ricordarcelo perché il populismo esiste e opera, non solo digitalmente, fra noi,